of you, I told you I do. It's all I've ever felt, I've never felt so well. And if you don't know it, I wrote you this tune to be here loving you when I'm in the tune. I've headed the hat now from Dublin to Paris. And if there was sunshine, it was never on me. So close the rain, so pronounced is the pain.
Le 8:42 minuti del mattino, un grande pezzo per un grande disco, il nuovo album dei Fontaines D.C., questa era I Love You, ancora una volta benvenuti, bentornati ascoltatori, sta per cominciare una nuova puntata del Giorno delle Locuste, esso è già qui e mi rivolgo a lui oggi con un certo timore reverenziale perché l'ho visto in redazione con un diavolo per capello, ha lanciato strali or qua or là dalle piadine Antonio all'informatica, ce l'ha su con tutti stamattina.
No, assolutamente. No.
Ma come assolutamente?
Era un commento.
Ah, la piadina! All'informatica!
Era solo un commento.
Era solo un commento.
La vera notizia è quella che abbiamo messo in testa.
Ah, sì, attenzione, perché mi ha consegnato una scaletta che comincia così, per cui preparatevi, allacciate le cinture di sicurezza, partiamo con l'attualità clamorosa, dice il professor Di Stefano, e non vi rivelo naturalmente ancora quale sia il clamore attuale di cui parla, lo scopriremo tra pochissimo. Nel frattempo, come avete sentito nella rassegna stampa del giorno delle locuste, oggi sui giornali è tutto un parlare di armi segrete, e allora mi pare naturale chiedere a lei, professor Di Stefano, qual è la sua arma segreta?
Nessuna.
Ma sì che ce l'ha, dai.
No.
Ma figuriamoci, allora tenderei a escludere via la Verve. La Verve non è la sua arma segreta. Che cos'è? L'etica? La competenza?
La lettura.
La lettura.
Che devo fare? Non lo so. Che arma segreta vuoi che ti dica?
No, non lo so. Questo nell'amore ce l'ha un'arma segreta?
No.
No, non scherziamo. Meno, figuriamoci. Vado con la sigla, meglio?
Sì, molto meglio.
Meglio. La sua arma segreta è rifugiarsi nella sigla in questi momenti. Perfetto. Forse per fare sistema, lei la donna la stordisce a colpi di lettura.
No.
Dopo 35 pagine di lettura di un ponderoso saggio.
Ma me lo leggo io.
Le ragazze si arrendono.
Ma tanto me lo leggo io, non è che costringo qualcuno a leggere.
Non borbotti però,
Ma che borbotto ha questa mascherina? Io non ho capito perché dobbiamo ancora tenerla.
Vede, così alla piadina, all'informatica, si aggiunge anche lo strale sulla mascherina. E sono tre. Vediamo alla fine della trasmissione quanti saranno, ma intanto immagino che ci sia grandissima attesa nelle case degli italiani, visto che ha annunciato una notizia di attualità clamorosa. Lo scandisco e lo ripeto, clamorosa. Cerchi di essere all'altezza di tutto questo clamore annunciato, perché lei mi insegna che le regole della pubblicità dicono che il prodotto deve essere all'altezza della promessa, altrimenti c'è l'effetto boomerang.
Guarda, non ho alcun dubbio, perché leggo,
se non è all'altezza ci metta dentro degli iperboli, inventi, come si
non
fa ogni tanto sui giorni,
non c'è bisogno di metterle le iperboli.
Non c'è bisogno.
No,
clamorosa.
La mettono gli stessi autori, diciamo, della notizia, e cioè l'ENI, che ha appena pubblicato i dati preliminari sul primo trimestre del 2022, che si è chiuso con un utile in crescita del 300% rispetto al primo trimestre del 2021, caratterizzato da il risultati per la vendita di energia, gas e petrolio. Quindi sostanzialmente l'ENI sfrutta la bolla energetica e si porta a casa la bellezza di 3 miliardi in più in un solo trimestre di utile netto, 3 miliardi rispetto al primo trimestre del 2021. Complessivamente l'utile è di 5,19 miliardi in soli 3 mesi. E la cosa abbastanza, come dire, clamorosa è che nel comunicato si dice esplicitamente che questo risultato è dovuto alla capacità di catturare il rilevante aumento dei prezzi di realizzo delle produzioni, più 70% in media. Per chi vuole capire, sostanzialmente grazie alla bolla del gas e del petrolio, in soli 3 mesi un utile gigantesco.
Io devo chiedere scusa ad alcuni ascoltatori che ci segnalano che hanno avuto degli incidenti domestici a casa, perché sono stati investiti da questa ondata di clamore e sono caduti, cioè gente che ha picchiato anche il gomito, mi segnala Mattia per esempio, Francesca per fortuna rischiato di picchiare la testa. Scusate, però, come dire, la notizia era clamorosa e quindi l'ondata di clamore può avervi effettivamente spazzato via. Meno clamoroso il fatto che all'orizzonte ci sia l'inquietudine e il rischio incombente del calo del PIL americano?
No, non meno clamoroso, ma vorrei sottolineare, perché è strettamente connesso, che se appunto questa mattina, mezz'ora fa, l'ENI ha diffuso i dati sul proprio primo trimestre, ieri era stata Gazprom a dare i risultati sul utile netto del 2021, qui siamo ancora fermi al 2021, e nel caso di Gazprom l'utile netto si è moltiplicato di 13 volte, 2159 miliardi di rubli nel 2021 contro praticamente 28,4 miliardi di euro al cambio attuale, contro 162 miliardi nel 2020. Quindi si è passati da 2,1 miliardi di utile netto a 28,4 miliardi di euro, 13 volte appunto il risultato rispetto a quello del 2020, e siamo ancora nel caso di Gazprom, non ci sono i dati sui primi tre mesi del 2022, stiamo ancora parlando dell'effetto bolla del 2021.
Non e quindi è... per sostenere il PIL americano, che rischia di andare in flessione, forse
no,
bisogna...
è andato già in flessione.
Appunto, forse bisogna investire un po' nell'industria bellica che può tirare su il PIL.
Assolutamente sì, a meno la lettura dei dati che è stata fatta sul PIL americano, perché ieri sono stati diffusi i dati trimestrali, tra l'altro tra non molto arriveranno quelli dell'Italia, ma ne parliamo tra poco. Contrariamente alle previsioni, il PIL americano nel primo trimestre ha registrato una flessione del 1,4%. È abbastanza interessante l'analisi che viene proposta dal Dipartimento del Commercio, non è l'Istat americana in questo caso, ma il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, che fa le analisi sull'andamento economico. Bene, da questa analisi emerge chiaramente che il crollo, diciamo, del PIL dell'1,4, la flessione, è dovuta alla fine delle spese dei sussidi Covid, quindi la riduzione delle della spesa pubblica in senso generale, in particolare per l'emergenza pandemica, l'incremento boom delle importazioni che si è registrato nel primo trimestre, e come dicevi giustamente tu, nel primo trimestre la flessione della spesa militare che negli Stati Uniti prima appunto della guerra era calata del meno 8,5% rispetto all'ultimo trimestre del 2021, calo imputabile al fatto che nel bilancio americano l'attenzione era stata posizionata sui sussidi Covid nel 2021 e non così nel 2022. Rilevantissimo l'aspetto dell'incremento delle importazioni, a cui ha fatto registrare invece una flessione complessiva delle capacità di esportazione delle imprese americane, e questa secondo il Dipartimento del Commercio ha amplificato, diciamo, l'andamento negativo del PIL USA. Non possiamo parlare per ora di recessione, perché le stime sono che questo andamento dovrebbe migliorare nel secondo trimestre, anche per la buona disponibilità alla spesa da parte delle famiglie e per la fine delle restrizioni pandemiche, ma comunque i segnali appunto di una probabile situazione critica dal punto di vista economico si moltiplicano. Noi l'avevamo evidenziato da questi microfoni da diverse settimane, forse qualche mese, che appunto incombeva questo rischio recessione, che adesso gli osservatori, a cominciare dal commissario europeo l'economia Gentiloni, classificano per ora in rischio di stagnazione o stagflazione più che di recessione.
Ma veniamo per l'appunto all'Italia, perché si ricorda, signora mia, due mesi fa là era tutta ripresa, e adesso invece dove vanno i segni?
I segni vanno negativi, nel senso che adesso alle 10, come da calendario ufficiale dell'Istat, che ovviamente pubblica i dati e anticipa le date e le ore di pubblicazione dei dati per la rilevanza che hanno anche dal punto di vista economico-finanziario. Alle 10 l'Istat pubblicherà i dati sul primo trimestre italiano 2022. Le stime sono tutte, le stime diciamo degli istituti di ricerca sono tutte con il segno meno, e anche quindi l'Italia dovrebbe trovarsi piombare, diciamo, da l'entusiasmo, l'euforia per il più 6,6%, 6,5% del 2021. Il primo trimestre del 2022 dovrebbe vedere una flessione dell'1,3%, per esempio secondo Prometeia. Altri studi, altri istituti di ricerca si spingono fino a un meno 1,5%. Anche in questo caso non si può ancora parlare di recessione, neppure di recessione tecnica, perché come è noto da questo punto di vista per la dichiarazione della recessione ci vogliono due trimestri negativi consecutivi.
Intanto la Germania continua a fare dei record storici sul fronte dell'inflazione. Ad aprile ha battuto un altro record.
Sì, perché il trascinamento dell'inflazione, che prima era quasi esclusivamente riconducibile ai prezzi dell'energia, ora c'è un trascinamento soprattutto sui prezzi alimentari, che è destinato a durare. I listini, diciamo, per esempio nella grande distribuzione sono appena stati rifatti, quindi diventeranno operativi tra poco, e questo trascinamento probabilmente impatterà, come in Germania, in molti altri paesi europei o comunque occidentali. Ad aprile l'inflazione in Germania è salita al 7,4%, il valore più alto dalla riunificazione e dall'autunno del 1981. A marzo il tasso aveva già raggiunto un record a 7,3%, e appunto adesso ad aprile un ulteriore piccolo incremento. Per tutto l'anno, nell'arco dei 12 mesi, le ultime previsioni sono che la inflazione tedesca possa essere superiore al 6%, e proprio ieri il governo ha approvato un pacchetto di 30 miliardi di aiuti contro il caro energia, 30 miliardi a debito, che sono anche questi un esempio, diciamo, del cambiamento delle politiche tedesche e anche delle politiche di bilancio.
Cari amici all'ascolto, volete dare il vostro contributo al rilancio del PIL italiano? Bene, a partire da oggi potete andare a Fa la cosa giusta, in particolare al banchetto di Radio Popolare, che anche quest'anno è presente, e comprando i migliori gadget di stagione, comprando le tessere, gli abbonamenti e soprattutto i biglietti della sottoscrizione a premi 2022, potrete rilanciare le sorti di questa simpatica testata, ma anche complessivamente il PIL del paese. Soprattutto i biglietti della sottoscrizione a premi, che quest'anno hanno dei premi straordinari. Pensate che il 12° premio, se non ricordo male, è una batteria completa di missili Stinger che potete poi distruggere in giardino per contribuire così al stop alla corsa agli armamenti. Poi c'è anche un fantastico kit, credo che sia il premio numero 8, il kit per costruirsi da soli un rifugio antiatomico. Sa come è composto il kit?
No.
Una pala, così si scava, e poi cavoli vostri quello di personalizzarlo come credete, però intanto avete il kit. Per cui mi raccomando, se andate a fare la cosa giusta, andate a fare la cosa giusta e andate allo stand di Radio Popolare. Biglietti della sottoscrizione a premi, abbonamenti, tessere, gadget e un sorriso del vostro professore preferito, che da sempre è una star di Fa la cosa giusta, anche se quest'anno è un pochino più laterale perché c'è impegni, giusto?
Sì,
okay. Non è che la trovano dovunque.
No, ci sono oggi e poi ho un trasloco di famiglia, quindi non posso esimermi dal portare pacchi.
Nel senso che va in Svizzera?
No,
porta tutto in Svizzera, sia perché è neutrale, sia perché è meglio mettere al sicuro le finanze di famiglia.
Di famiglia, non sono io che trasloco, ma devo aiutare degli anziani a traslocare.
Vede che l'etica è la sua arma segreta. Bravo! Andiamo in pubblicità, ci sentiamo tra poco con la seconda parte del giorno delle locuste. Le 9:03, le faccio una domanda, ma mi deve dare una risposta secca e sincera. Cioè, non come Conte quando gli hanno chiesto, ma lei voterebbe Macron o la Le Pen? Le piace di più quando canta Come to My Head o quando con la chitarra fa parapà parapà parapà?
Più parapà parapà.
Più parapà parapà parapà. Sai che lo sospettavo?
Sì.
Sì, lei è un po' uno da parabà parabà parabà. Anche se vedevo che mostrava una certa insofferenza, la tipica insofferenza di quello che è in coda alle poste. Dai che c'ho da fare, dai che devo dire che il nodo principale rimane quel prezzo dell'energia, basta la musica, vero?
No, 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 assolutamente, la musica è fondamentale.
Un po' così.
No, la gente si rompe.
Però ci sono i nodi dei prezzi dell'energia, c'è il fantastico gioco delle tre carte per non pagare in rubli, ma in realtà pagare in rubli...
Massima,
l'abbiamo già raccontato,
pagheranno in rubli, anzi molti, quasi tutti si sono già attrezzati. Molto più interessante che non trovate sui media italiani è la pubblicazione ieri del agognato dalla commissione. La commissione lo sollecitava, lo attendeva, studio dell'agenzia per la cooperazione dei regolatori dell'energia, ACER, questo è l'acronimo, 78 pagine di studio sul mercato dell'energia in Europa, che sostanzialmente dice che il mercato funziona bene, e sembra che questi dell'ACER vivano in un altro pianeta o forse non si rendano conto della fase attuale. Comunque, tant'è, il rapporto dice che il mercato ha funzionato bene, ha permesso un'integrazione del sistemi energetici europei e con un impatto anche positivo in termini economici, 34 miliardi di euro all'anno negli ultimi 10 anni di efficientamento energetico, e quindi di fatto una presa di posizione appunto attesa dalla Commissione, che potrebbe dare un ulteriore colpetto alla ipotesi di un cap, cioè di un tetto al prezzo dell'energia, tetto che invece è stato introdotto da Spagna e Portogallo, vorrei che fosse sottolineato, da questa settimana in Spagna e Portogallo il prezzo massimo del gas per produrre energia o per riscaldarsi è fissato a 40 euro a megawattora, quindi la metà netta dei valori medi attuali. Ieri c'è stata una flessione, per esempio, del famoso TTF di Amsterdam, che era a 98,5 euro per megawattora, ma lo ricordiamo che il contratto future relativo a giugno, mercoledì mattina, era a 125 euro per kilowattora, quando c'è stato il famoso annuncio da parte della Russia del blocco, diciamo, dei flussi verso la Bulgaria. Questo per dire appunto quanto effettivamente la speculazione legata alle questioni finanziarie e energetiche sia determinante. Basterebbe rispondere appunto al report dell'ACER dicendo alla Commissione di guardare i risultati, per esempio, diffusi questa mattina dall'ENI, per capire che senza un tetto all'energia non si esce da questa crisi, e le economie sono quelle che poi concretamente, famiglie e imprese normali, quelle che devono pagare la speculazione sui prezzi.
Attenzione, ENI, ma anche Enel, che sono nel mirino del Copasir. Copasir è impegnatissimo in questo periodo. Pensate che è stato messo sulle piste delle spie russe nei talk show italiani. Gli hanno detto: Copasir, occhio che ci potrebbero essere dei filo putiniani che vengono invitati nei nostri talk show. Chi? I giornalisti della televisione russa. Ora, non ci vuole il Copasir per immaginare che un giornalista della televisione russa, che è la televisione del regime, sia tendenzialmente filo putiniano, però bisogna mobilitarlo per vedere se ci sono le spie. Però nel frattempo c'hanno il doppio lavoro, perché devono controllare anche cosa stanno facendo Eni e Enel.
In generale cosa si sta facendo sulle cosiddette scorte strategiche, e quindi cosa stanno facendo in generale i produttori di energia e i gestori. Francamente devo dire che il ruolo del Copasir lascia un po' di perplessità, perché il problema non è tanto da servizi segreti quanto da stato azionista e regolatore del mercato. L'abbiamo detto più volte, anche il ministro della transizione o finzione ecologica. Cingolani più volte ha detto i prezzi dell'energia sono fuori controllo, allora che si agisca di conseguenza, appunto fissando un tetto come hanno fatto Spagna e Portogallo, invece di evocare presunti problemi di relazione o di spie nel mercato dell'energia, che sembra abbastanza lineare. La stessa Authority potrebbe benissimo accertare i contratti che sono stati siglati pluriennali per l'acquisto dell'energia. Vorrei sottolineare che nella decisione di chiudere il flusso, per esempio, con la Bulgaria, pesa moltissimo il fatto che i contratti...
Che ci abbia fatto dono del pippero.
No, che i contratti pluriennali sono in scadenza proprio alla fine di quest'anno, quindi il legame sembra più quello che la sostanza. Ma lasciamo il gas, perché vorremmo tornare in Italia.
È arrivato il momento di Somiglianze, la nuova simpatica rubrica pensata per voi dal professor Andrea Di Stefano. E la somiglianza di oggi è... ci ha fatto caso che Gutierrez sembra Burioni d'anziano?
Sì, è vero, adesso che mi ci fai riflettere.
Guardi la foto, qua meno, però Gutierrez sembra un po' Burioni d'anziano. Avete ascoltato Somiglianze, la nuova rubrica pensata per voi dal professor Andrea Di Stefano, ma intanto io sono già sulla home page del Circolo Nautico di Andorra, perché propone il manuale dei nodi. Ci sono i nodi di arresto, i nodi di giunzione, i nodi di avvolgimento, c'è il nodo del tessitore, il nodo... ce ne sono a iosa di nodi, perché non scrolla più, che c'avevo tutto l'elenco dei nodi, il nodo del cappuccino, il nodo di chi, il nodo di lei, poi c'è il nodo fiscale.
Esatto, c'è il nodo fiscale.
Lo dice il Circolo Nautico di Andorra e lo conferma anche il professor Santoro, che tra poco sentiremo.
Esatto, c'è il nodo fiscale. Questa settimana è stata una settimana abbastanza accesa.
Il nodo di Carrick è quello del chirurgo.
No, abbastanza accesa sulla questione progressività o meno della delega in corso, e poi c'è stato lo scontro molto acceso, e che tu hai ricordato durante il Demone del Tardi, tra Bonomi e Orlando sulla questione degli aumenti salariali. Ma noi vorremmo ritornare invece sulle misure della lotta all'evasione inserite nel PNRR e chiedere al professor Santoro quali sono queste misure e anche quanto pesano secondo lui dal punto di vista dei conti della fiscalità italiana.
Professor Santoro, buongiorno, bentornato tra noi.
Buongiorno, buongiorno, se si può dire buongiorno, diciamo.
Fosse sera diremmo buonasera, fosse notte faremo buonanotte.
Ieri sera non è stata una bella sera, ma passiamo oltre e parliamo di evasione fiscale.
Immaginavo che avrebbe voluto parlare di eroismo comunque, e allora le do il destro.
Quando giochi 5 contro 8, anzi 3 e mezzo contro 8, direi che è eroismo.
Non gliene frega giustamente niente del nodo fiscale, ma vuol parlare dell'Eurolega di ieri sera, dell'eroismo, dell'Olimpia comunque, e allora le do il destro, poi va sul nodo fiscale, visto che il professore ha inaugurato la nuova rubrica Somiglianze. Da Tome, a chi lo facciamo assomigliare?
Ma a qualcosa del profeta, diciamo, qualcosa di profetico, e dopodiché anche i profeti hanno dovuto lottare contro
l'ingiustizia,
contro i poteri occulti, contro le ingiustizie, anche lui purtroppo si è scontrato con le ingiustizie in arancione. Parliamo dell'evasione fiscale, che è meglio. Dunque, sì, diceva giustamente il professor Di Stefano, è stata una settimana in cui sono andate sul giornale una serie di cose sulla delega. In realtà ci sono ancora, diciamo, notizie certe, si è in attesa di questa fase di trattativa interna al governo, ma nel frattempo non sono andate tanto, o sono andate poco sui giornali, delle cose che probabilmente per il nostro paese pesano più di quanto possa pesare la delega, se anche mai venisse approvata. Infatti anche questo non si dice molto, ma nel PNRR ci sono degli obiettivi estremamente ambiziosi, vincolanti per l'Italia in tema di contrasto all'evasione, perché la Commissione europea forse su molti terreni suggerisce delle politiche, diciamo, regressive, però se non ci fosse stato il PNRR con questo governo e questa maggioranza molto difficilmente avremmo avuto, anzi direi sarebbe stato impossibile avere degli obiettivi e tantomeno così ambiziosi. Ora non abbiamo il tempo per riepilogarli tutti, però sono veramente stringenti e tra l'altro verranno verificati i primi a metà giugno di quest'anno e poi ulteriormente dicembre di quest'anno e così via per i prossimi anni, e quindi anche i prossimi governi sono vincolati da questi obiettivi. Ora il nostro paese ha conseguito sicuramente dei risultati in termini di riduzione dell'evasione molto importanti negli ultimi anni, ma non sono assolutamente sufficienti, e quindi alcune misure sono state adottate nel decreto PNRR che è stato votato la scorsa settimana. Vediamo velocemente di che cosa si tratta. Il primo provvedimento riguarda l'estensione della fatturazione elettronica, che è stato un provvedimento che ha molto funzionato per il contrasto all'evasione, che interesserà una parte dei cosiddetti forfettari, cioè di coloro che oggi non pagano l'IRPEF e neppure l'IVA e neppure l'IRAP, pagano un imposto sostitutivo del 15%, erano finora esentati dall'obbligo di emettere la fatturazione della fattura elettronica, sebbene molti di loro lo facessero perché richiesti dai loro clienti. Adesso questo obbligo è stato introdotto, ma per il primo anno solo per coloro che hanno un fatturato superiore a 25.000 euro. Quindi anche gli ascoltatori che si trovano in questa condizione, che aderiscono al regime forfettario e che hanno un fatturato tra 25 e 65.000 euro, probabilmente già lo sanno, ma dovranno prepararsi a questo tipo di adempimento. Poi ci sarà l'entrata in vigore, anche qui finalmente, questa vicenda si trascina da molto tempo, della sanzione per gli operatori economici che non consentono di pagare con il POS, una sanzione di 30 euro fissi più il 4% della transazione, e questa sanzione doveva entrare in vigore il 1 gennaio, la Commissione europea ha richiesto che venga anticipata a giugno, e il decreto prevede giugno, adesso poi vediamo cosa succede quando il decreto va in Parlamento. E infine una norma che è stata equivocata nell'interpretazione sui giornali, che prevede la trasmissione del giornaliera dei flussi di pagamento fatti con i POS per ogni operatore economico all'Agenzia delle Entrate. Questo perché? Perché penso sia capitato a molti di vedere che magari l'operatore economico commerciale consente il pagamento col POS, ma poi non emette lo scontrino. Allora, in questo modo sarà possibile incrociare per ogni operatore commerciale i suoi i flussi di pagamento che ha ricevuto coi POS con gli scontrini o le fatture emesse. E questa è stata equivocata, nel senso che a un certo punto si è detto che in questo modo l'Agenzia delle Entrate avrebbe conosciuto i dati individuali di ciascun cliente, cioè di ciascuno di noi che va a fare l'operazione. Questo non è vero, ovviamente, perché i dati sono aggregati e sono comunque riferiti all'operatore commerciale e non all'acquirente. Sono tre norme iniziali, altre ne dovranno seguire. Ci potrà essere l'estensione della lotteria degli scontrini, che dovrebbe diventare una lotteria istantanea, appunto tipo gratta e vinci, e poi altre norme sull'analisi del rischio dovrebbero arrivare, ma appunto nel presente contesto politico è un po' difficile essere certi di questo. Intanto vediamo se queste norme che sono nel decreto sopravviveranno alla fase della conversione parlamentare.
Grazie professor Santoro per questa carrellata chiarissima. Chiudiamo con una curiosità, la mia. Noi sappiamo, lo sanno anche gli ascoltatori, che il professor Santoro si collega normalmente con noi dall'università tra una lezione e l'altra. Quello che volevo sapere è, mentre fa il collegamento, costringe tutti gli studenti a stare lì in aula ad ascoltarla, e appena mette giù con noi parte l'applauso scrosciante, che per un fatto di understatement non ci fa ascoltare?
No, a parte che adesso sto facendo un corso diverso e che non ho lezione il venerdì. Quando facevo lezione il venerdì facevo una pausa perché avevo 2 ore di lezione, quindi mettevo la telefonata in pausa. No, non faccio questo tipo di cose, caro Bacchi.
Io Beh, vabbè, adesso mi informo, cioè, voglio capire. Non lo so, non mi ha convinto. Professor Santoro, grazie per essere stato con noi.
Buona giornata.
Lezione. Sono le 9:18 minuti. Restiamo sul PNRR che ci porta a Bruxelles. Oppure, a proposito, visto che si era citata la lotta all'evasione, vuole tornare?
Vabbè, risultava solo, come dire, un collegamento di cronaca curioso, perché in un periodo nel quale si fa molta polemica sul fatto che non si trovano lavoratori nel settore del commercio, eccetera, ieri è piombata questa notizia clamorosa del titolare dello stellato di Como, Itigli, che ha evaso 107 milioni di euro col fisco, e quindi risultava un po' così abbastanza curioso ricordare questo, e ricordare anche che forse se quella benedetta fattura elettronica fosse stata prima, magari fosse diventata operativa preventivamente, forse non ci sarebbe stata questa mega evasione, o comunque non la dimensione così rilevante di questa mega invasione IVA e contributiva che è andata in scena a Como.
Si è fatto prendere un po' dal gergo bellicista, le è uscito un mega invasione IVA.
Mega evasione. Torniamo sul PNRR, perché sono alcune settimane, alcuni mesi da quando è scoppiato il nodo dei costi delle materie prime, che coinvolge un po' tutti i comparti legati alle opere, all'edilizia, eccetera, e quindi l'Italia ha aperto un tavolo con Bruxelles. Non è l'unico paese, ma è il paese che teoricamente ha la destinazione principale in termini di fondi del Next Generation EU, e quindi la Commissione europea ha dato ieri una risposta e dice sostanzialmente che i fondi strutturali che l'Unione europea mette a disposizione dei paesi, quindi anche dell'Italia, che è il secondo paese beneficiario anche dei fondi strutturali, secondo appunto il capo di gabinetto del commissario all'economia Paolo Gentiloni, è lì che bisogna andare a reperire le risorse per aggiornare le tabelle del PNRR, mentre spazio per ritocchi dei costi del PNRR possono essere solo esclusivamente selettivi e molto limitati, quindi non ci sarà una revisione complessiva dei target e delle spese offerte appunto dai famigerati 235 miliardi di euro del PNRR. Lo ricordiamo, in questo momento la tranche in discussione è quella da 43 miliardi di risorse che dovrebbero essere destinate, rendicontate nel primo semestre del 2022, cui seguirà una successiva tranche da altri 21 miliardi, quindi quest'anno e l'anno prossimo sono molto consistenti dal punto di vista dei flussi anche economici e dei cantieri che dovrebbero essere conseguentemente aperti.
Abbiamo qualcosa da dire, abbiamo qualcosa da aggiungere sulla vicenda Elon Musk Twitter o tutto quel che c'era da dire?
Abbiamo da aggiungere che come è noto, inizio settimana si è conclusa, diciamo, la trattativa lunedì per l'offerta, che originariamente era ostile, che poi invece è stata accettata, diciamo, dai vertici e dal consiglio di amministrazione di Twitter, ma questa accettazione, che lo ricordiamo porterà alla fine del processo al fatto che Twitter non sarà più un'azienda quotata e quindi sarà solo nel portafoglio di Elon Musk, ha avuto un effetto immediatamente negativo su Tesla, perché che c'è stata un'ondata di vendite del titolo Tesla per il timore che questa operazione, la parte in liquida messa da Musk, possa essere realizzata dallo stesso Musk vendendo i titoli della Tesla. E ieri sono arrivati anche i risultati, i ricavi a più 16, a 1,2 miliardi sotto le attese, invece utile netto a 513 milioni di euro. Questi sono i risultati del 2021, gli utenti sono in crescita, ma la stessa Twitter ha ammesso errori nel calcolo tra il 19 e il 21, confermando di fatto parte delle critiche che sono state avanzate da Musk nei confronti degli attuali amministratori e del consiglio di amministrazione della società del 5T.
Elon Musk, nemico nella grande gara a chi è l'uomo più ricco del mondo, di Jeff Bezos, e deve aver brindato per quando ha visto i dati di Amazon che registrano una perdita di 3,8 miliardi, se non ricordo male.
Sì, corretto, e non sono certo che abbia brindato perché non sappiamo quante azioni di Amazon sono nel portafoglio dello stesso Elon Musk, però il dato è comunque va segnalato, perché ieri, che era giornata di risultati delle aziende dell'ex Fang, ci sono stati anche i risultati di Amazon e quelli di Apple. Se quelli di Apple sono andati bene, anche superiore alle previsioni, invece il colosso dell'e-commerce ha fatto segnare una perdita, la prima dal 2015, 3,8 miliardi, che si confronta con profitti netti per 8,1 miliardi di un anno prima. Il dato negativo del primo trimestre di quest'anno è dovuto alla perdita, pensate un po', sulla valutazione nell'investimento in Rivian Automotive. Rivian è l'azienda che è stata lanciata, proprio un consorzio che vede proprio Amazon al primo posto per produrre auto elettriche. La svalutazione di Rivian per 7,6 miliardi ha prodotto poi la perdita, appunto, del primo trimestre, mentre i risultati in sé di Amazon sembra che siano molto validi, soprattutto in termini di ricavi, perché i ricavi totali si sono attestati nel primo trimestre solo in tre mesi a 100,16 miliardi di dollari, a fronte dei 108 nello stesso periodo del 2021.
Professor Di Stefano, sa qual è la prima vittima della guerra?
No, a parte i civili?
Ma sì, c'è un detto, no? La prima vittima della guerra è...
No, non so.
Glielo dico io?
Sì, dillo tu.
È la rubrica Veneto.
Questo è vero, sì.
Beh, da quando c'è la guerra non c'è più la rubrica Veneto, e c'è gente, e ci sono ascoltatori che dicono: mannaggia, ma non c'è più la rubrica Veneto.
La rimetteremo.
Allora, a titolo di risarcimento, visto che siamo in chiusura, so che non c'è la rubrica pronta, però dica due robe, tipo o stregheta, chi non si contenta dell'onesto perde il manico e anche il cesto. È un proverbio del Veneto.
Se ci allarghiamo, diciamo...
No, ma dica il proverbio.
No, il proverbio non lo dico, posso dire che in settimana ci sono state molte polemiche, perché una delegazione di imprenditori calzaturieri veneti e marchigiani è andata a una fiera a Mosca nonostante l'embargo, con un via libera addirittura da Bruxelles.
Ostregheta, oh, perfetto. La lascio andare, professor Di Stefano, perché ha una mattinata importante di impegni, e noi siamo arrivati alla fine anche di questa puntata del Giorno delle Locuste. Grazie ascoltatori per esserci stati, buon weekend, ci risentiamo tra 7 giorni.
Alla prossima settimana, buon weekend e buon fa la cosa giusta.
Lei si è mai accorto che la sigletta c'ha un po' di doppi sensi?
No, sinceramente no.
No,
C'ha un po' di doppi sensi? No, non me ne sono mai
accorto. Non se ne è accorto. Arrivederci.
Gigetta da me, una bossa piena di